Allora, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Danza e agli amanti del tango argentino. Oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, siete all'ascolto di Al Tango Club, il salotto radiofonico ideato e condotto dal sottoscritto Luciano Donda assieme all'amico storico del tango argentino Alberto Valente. Buon pomeriggio, Alberto.
Buon pomeriggio a te, Luciano, e a tutti i nostri ascoltatori.
Dunque, prima di cominciare, vi ricordo che avete la possibilità di intervenire in diretta scrivendoci al numero WhatsApp 339-6516-707. La prima parte della puntata odierna è dedicata ad un rituale antico, ad una festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana ed in particolare in quelli cattolici e che ha lo scopo di rompere le quotidianità delle regole sociali attraverso il gioco del mascheramento. Stiamo parlando del carnevale. Alberto, come mai sono stati scritti tanti tanghi su questa festa?
Beh, il carnevale era la festa più importante dell'anno a Buenos Aires, ma anche in tutto il Latino America. Ma tantissimi tanghi hanno temi carnevaleschi, anche perché il carnevale era l'occasione per presentare in anteprima i nuovi tanghi che ogni anno venivano creati, un po' come il nostro Festival di Sanremo.
Dunque, il brano di cui ci occupiamo oggi, scritto nel 1926 da Francisco García Jiménez, con la musica di Anselmo Aieta, si intitola Siga il corso, ossia che continui il corso mascherato. Quali furono, Alberto, le prime incisioni di questo brano?
Tra i primi ad inciderlo ci fu Carlos Gardelle, che addirittura lo incise ben 3 volte, con l'accompagnamento dei suoi 2 chitarristi José Ricardo e Guillermo Barbieri. La prima volta nel 1926 con il vecchio sistema acustico, la seconda a dicembre del 27 con il sistema elettrico che era appena entrato in uso e che aveva portato un grosso miglioramento nella qualità del suono, e una terza volta nel luglio del 28. Potremmo ascoltare proprio quest'ultima.
Certamente.
Calamina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, aquella marquesa de la risa loca se pintó en la boca por besar a un flor. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y tira como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué hace me conocer? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer, buscando por el corazón, buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Corazón no la burla, suena la corneta de una pimpinesa dama de organil. Y entre grito y risa, linda maragata, jura que la mata la pasión por ti. Detrás de los chucos carteles cruzan los fieles del Dios Facundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces de conocer? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer, tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de tu desvío, todo el año es carnaval.
Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón.
Quella colombina truccò i suoi occhi col carbone del falò del suo cuore.
Corsa del palco hasta il coce la serpentina nerviosa e fina, come un pintoresco broce sopra la noce del carnaval.
Attraversa dal palco fino al carro la stella filante, nervosa e sottile, come un pittoresco fermaglio sulla notte del carnevale.
Delizioso testo, prima parte del testo. Bene, direi di fissare l'attenzione, invece ora, diciamo, sugli autori di questo bellissimo tango, cioè la dupla formata dal poeta Francisco García Jiménez e dal compositore bandoneonista Anselmo Aieta. Che cosa possiamo dire di loro, Alberto?
Dunque, possiamo dire che fu una delle coppie più prolifiche come autori di tanghi. Ne crearono insieme decine e decine. Basti dire che furono tra gli autori preferiti di Gardelle, che incise ben 12 loro creazioni, oltre ad altre 5 del solo poeta Jiménez con diversi compositori e ad altre 4 del solo compositore Aieta con vari parolieri. Ma poi tutte le grandi orchestre incisero loro opere. Troilo, D'Arienzo, Pugliese, Fresedo, Calò, Canaro, De Angelis.
Raccontiamo un po' questi due personaggi. Cominciamo con il poeta Francisco García Jiménez.
Dunque, Jiménez nacque a Buenos Aires nel 1899, come mia nonna.
Auguri a tua nonna e a tutte le nonne che ci stanno all'ascolto.
Grazie. E fu un personaggio dalle tante sfaccettature, importante autore teatrale, soggettista cinematografico, giornalista, saggista, storico, ma forse è ricordato soprattutto per i tanti testi di tango che scrisse.
Ma come riesce Francisco García Jiménez ad entrare in quel mondo particolare che è quello dei letristas de tango, ossia dei parolieri di tango?
Questo lo racconta lui stesso in un suo libro. Già da adolescente si dilettava a scrivere versi, ma anche a guadagnarsi l'amicizia di musicisti e artisti più grandi di lui. Uno di questi era il violinista Rafael Tuegols, campione di eleganza, di eccentricità e di 10 anni più grande di lui. Qualche anno più tardi, Tuegols si esibiva nel Caffè La Paloma del quartiere Palermo, dove presentava, tra l'altro, il tango Zorro Gris, Volpe Grigia, di cui aveva appena composto la musica e che, tuttavia, stava già avendo tanto successo e tanti imitatori clandestini. Un giorno di quel 1920, Tuegols fece sapere al 21enne Jiménez che desiderava vederlo nel Caffè La Paloma. In quell'occasione gli fece ascoltare Zorro Gris e gli chiese che ne scrivesse le parole. Così nacque un nuovo poeta del tango.
Colombina puso en sus ojeras bombo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la rica loca se pintó la boca por besar un pilón. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar.
pienso y a dónde voy. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No pinta más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corto van buscando mi ansiedad. Descúbrete por mí, tu risa me hace mal. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Que me gritas al pasar, ¿quién soy, a dónde voy? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu amar. No pinta más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corazón van buscando mi ansiedad. Descúbrete por mí, tu risa me hace mal. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval.
Beh, abbiamo ascoltato un'altra incisione del tango Siga e il Corso, realizzata nel 1944, cioè 16 anni dopo quella di Gardel. L'orchestra di Annibal Troilo, la voce di Alberto Marino. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegra mascarita, que me gritan al pasar, ¿qué haces? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la mascarita misteriosa que buscas.
Dimmi chi sei, dimmi dove vai, allegra mascherina, che quando passi mi gridi. Che fai? Mi conosci? Addio, addio, addio. Io sono la misteriosa ragazzina che tu cerchi.
Beh, il testo è delizioso, noi credo meno, ma ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la passione. Allora, continuiamo invece a raccontare del nostro poeta.
Potremmo dire che la fortuna non smette di inseguire il giovane García Jiménez. Dopo l'incontro con Tuegols, un altro incontro molto importante contribuisce a consacrarlo come poeta tanghero. Riceve infatti una telefonata dalla casa discografica di Gardel che lo convoca negli studi di registrazione che si trovano sopra il cinema Grand Splendid nell'aristocratica Avenida Santa Fe. Lui ovviamente vi si precipita ed assiste a una scena che non avrebbe mai immaginato. Gardel, in manica di camicia, prende la chitarra e con un piede su una sedia prova le note di Zorro Gris, abbozzando l'interpretazione che avrebbe voluto farne in un prossimo futuro. Non conoscendo bene il testo, lo completa con parole da lui inventate al momento. Jiménez rimane stupito dal fatto che Gardel, che sta già diventando un idolo argentino, si presta a fare una prova davanti a un giovane poeta alla prima esperienza, con la massima semplicità e spontaneità. Si rende proprio conto che la grandezza di Gardel è fatta anche di queste cose.
E che cosa possiamo dire della maniera diversificare di Jiménez e del tipo di linguaggio usato?
Possiamo dire che fu sempre un poeta colto, conciso, raffinato, con versi poeticamente impeccabili. Quasi mai usò parole lunfarde, perché riteneva che il successo di un tango non dipendesse dall'uso o meno del lunfardo, ma dallo stile diretto e intimo, e soprattutto dal riscontro popolare.
Beh, nella creazione tanghera si sono sempre avute due situazioni diverse, cioè quella di un letrista, di un paroliere, che scriveva su una musica preesistente, oppure quella di un compositore che invece sovrapponeva la musica a un testo scritto prima. Qual era la posizione di Jiménez sul tema?
A questa domanda io posso rispondere con le parole testuali di Jiménez, che dice: «Da quando scrissi la prima strofa per un tango, ritenni che in un genere musicale come il tango, idoneo per i musicisti intuitivi, la cosa più giusta fosse quella di scrivere un testo sulla musica e non viceversa produrre letteratura da musicalizzare dopo. Ho lasciato sempre il compositore libero di creare motivi melodici, poi io adattavo i miei versi alla sua musica.
Un anno dopo aver scritto il tango Siga il corso, cioè nel 1927, la nostra dupla, formata, lo ripetiamo, dal compositore Anselmo Aieta e dal poeta Francisco García Jiménez, creò un altro brano con tema carnevalesco e lo intitolò semplicemente Carnaval.
Bebeta, sos vos, ¿cómo te va? ¿Estás de baile con quién? Con un galán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado, que ya ni me miras. Y sin decirme ni adiós, ya vas a entrar. No te apresures, mientras pague el auto tu galán. Yo te diré, ¿dónde va con mantón de manila? ¿Dónde va con tan linda disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platar. ¡Qué progreso que has hecho, pebeta! Te cambiaste por ser el percal. Disfrazada de rica, estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval. Y aquí en la puerta, cansado de rodar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entras también y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu sello y plato de arlequín. Comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte fierro, que el disfraz solo de una noche, pues lo queman los rayos del sol.
Abbiamo ascoltato il brano Carnaval in un'incisione fatta nel 1947, cioè 20 anni dopo che fu scritto. Suonava l'orchestra di Annibal Troilo e cantava Edmundo Rivero. Ma adesso ci concentriamo un attimo sull'altro personaggio di questa puntata, cioè il bandoneonista e compositore Anselmo Aieta. Che cosa possiamo raccontare di lui, Alberto?
Anselmo Aieta nacque nel 1896 a Buenos Aires, nello storico quartiere di San Telmo, e con sangue 100% calabrese. Infatti era il decimo di 11 fratelli, i cui genitori erano arrivati direttamente dalla Calabria. La sua infanzia fu povera, doveva lavorare per aiutare la famiglia e quindi non ebbe la possibilità di fare degli studi musicali veri e propri.
E quindi come imparò a suonare il bandoneon?
Dovette tutto alla generosità di un altro italiano che lo sapeva suonare. Si chiamava Gennaro Esposito, soprannominato El Tano Genaro, cioè l'italiano Gennaro, il quale poi nel 1920 se ne andò a Parigi a rinforzare la comunità di musicisti argentini che si erano data la missione di diffondere il tango in Europa.
E nonostante tutte le difficoltà, Anselmo Aieta riesce a dedicarsi al tango proprio a livello professionale.
Proprio così. Già dall'età di 17 anni entra nel giro tanghero e suona con vari dei musicisti importanti dell'epoca, tra cui il suo idolo, il mitico Eduardo Arolas, detto El Tigre del bandoneon. Poi nel 1919, quando aveva 23 anni, un notevole direttore dell'epoca, cioè Francisco Canaro, lo chiama a far parte della sua orchestra, dove rimane 4 anni. Subito dopo si mette in proprio, crea la sua orchestra e suona nei caffè più importanti di Buenos Aires, nei cabaret, nei club, nel cinema muto, nelle radio. Le richieste di lavoro erano molte, tant'è che in alcuni periodi ci sono 3 formazioni che portano il suo nome e lavorano simultaneamente in posti diversi della città.
Beh, a questo punto ci starebbe proprio bene una cortina musicale. Che cosa ti viene in mente, possibilmente rimanendo sempre in tema carnevalesco, Alberto?
Mi viene in mente un brano di una ventina di anni dopo. Era il 1941 e il direttore Carlos Di Sarli era stato ingaggiato con la sua orchestra per allietare i balli di carnevale nel grande stadio di una delle più importanti squadre di calcio della città, cioè il San Lorenzo de Almagro, di cui un po' di anni dopo divenne tifoso anche il futuro Papa Bergoglio. Il maestro Di Sarli compose la musica di un tango da inaugurare, secondo la consuetudine, in occasione di quel carnevale. Per quanto riguarda la scrittura del testo, dette l'incarico al nostro Francisco García Jiménez.
Llevaba la noche y el amor en la boca, carnaval en su coche, la paseaba triunfar. Serpentina de mágico vuelo fue su amor de una noche, serpentina que luego arrastró mi dolor. Enredaba en las ruedas de un coche cuando el corso en las sombras quedó. Otra vez carnaval, en tu noche mecida, la misma bonita y audaz mascarita. Otra vez carnaval, otra vez como hacer sus locos amores. Le vuelvo a creer y acaso la llore mañana otra vez. Otra vez carnaval, otra vez como hacer sus locos amores. Le vuelvo a creer y acaso la llore mañana otra vez.
Beh, come avrete notato, il brano era Otra vez Carnaval, un'altra volta Carnevale, in un'incisione del gennaio del 1942 fatta dall'orchestra dello stesso Carlos Di Sarli e dal suo cantante Roberto Rufino. Ma torniamo a raccontare di Anselmo Aieta, Alberto, compositore e bandoneonista. Che cosa possiamo dire di lui in quanto bandoneonista?
Era un musicista essenzialmente autodidatta e intuitivo, però aveva un grande talento naturale e un raro orecchio musicale. Suonava all'antica, ma riusciva a tirare fuori dallo strumento delle variazioni di grande bellezza. Il suo stile era origero, cioè di periferia, con delle sfumature che gli aveva lasciato il suo idolo, cioè Eduardo Rolas. In quegli anni venti lui rappresentò il baluardo del conservatorismo nella tecnica del bandoneon contro le nuove forme interpretative capeggiate da Pedro Mafia e Pedro Laurens.
E questo era Anselmo Aieta, bandoneonista. Adesso passiamo a raccontarlo nella sua veste di compositore.
Ma indubbiamente è passato alla storia del tango più in questa seconda veste, per la qualità e la quantità delle sue composizioni. Si dice che abbia scritto più di 300 brani, tra tanghi, milonghe, valse, samba, pasodoble. Si sedeva al bandoneon e con grande spontaneità e naturalezza componeva dei lavori sempre ispirati e originali. Lui stesso raccontò in una intervista: «Mi alzo tutte le mattine alle 7 e alle 8 già sto tirando fuori qualcosa dal mio bandoneon». Dicevano che gli altri compositori portavano la musica dalla testa al pentagramma, Aieta invece la portava dal cuore alla testa e dalla testa al bandoneon. Infatti la cosa davvero paradossale è che in tutta la sua vita non lesse mai uno spartito né scrisse una nota sul pentagramma. Pertanto, quando finiva di comporre un brano, doveva subito chiamare qualche amico musicista per farlo trascrivere.
Beh sì, succedeva questo per tanti musicisti. Cortina musicale, io direi, no? Lo facciamo con un altro capolavoro della dupla Aieta Jiménez, scritto nel 1929.
Congoja me dio y a veces su recuerdo es un bien. De pronto se me ahoga en dolor y nada me consuela. Y siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón.
El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor. Y solo el pensamiento la ve lejos de embelesado. La besa con ansias la siente a mi lado. Y voy así soñando más lejos cada vez.
Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor.
Palomita blanca para el triste ausente tú eres una carta de recordación.
Y la besa la que adoro sin decir que yo no daría alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella que perder su amante caro.
Sigan adelante, vaya de mi tropa que de un viento errante somos nubarrón.
En humo de ausencia se nos va la vida rumbo a la creencia dándole el adiós.
Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo.
No te olvida nunca, solo piensa en ti.
E beh, era Palomita Blanca, un vals, e uno dei più belli che balliamo solitamente in sala. Inciso nel 1944 dall'orchestra di Anibal Troilo, le voci di Alberto Marino e Floreal Ruiz. Dunque, finora abbiamo parlato separatamente di Anselmo Aieta e di Francisco García Jiménez. Ad un certo punto, però, le loro traiettorie artistiche si incrociano e nasce una delle coppie più autorevole e feconde del tango. Come mai si incontrano?
I due vengono presentati da un amico comune, il violinista Rafael Tuegolze, quello di Sorro Gris, per intenderci. Era il 1922. Composero subito un tango che fu il primo di una serie lunghissima. Era El huérfano, l'orfano. A proposito di questo tango, Aieta raccontava un aneddoto e diceva: suonavo nel casinò Pigalle e avevo appena finito di eseguire El huérfano quando un signore che io non conoscevo mi fece invitare al suo tavolo. Io mi avvicinai e lui mi invitò a sedermi e poi si presentò dicendo: sono Carlo Sgardelle, caro amico, e sono interessato a cantare questo tango che mi è piaciuto molto. Perché non viene domattina alla Glucksmann, la mia casa discografica? Ho intenzione di inciderlo. Beh, nonostante la gioia che provai in quel momento, fu grande anche lo stupore nel vedere che un artista del calibro di Gardelle mi aveva chiesto una mia composizione con la semplicità con cui l'aveva fatto.
Affascinante. Allora, chiudiamo questa prima parte di questa quindicesima puntata con una delle creazioni più recenti, esattamente del 1941, della dupla Aieta Jiménez.
La noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo embriagador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Vos te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo embriagador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
Beh, il tango che abbiamo appena ascoltato era Mariposita, interpretato dall'orchestra di Rodolfo Biagi con la voce di Ugo Duval nella registrazione del 1962. Ed ora, seconda parte.
Oh. para satisfacerme más con mi amargura cruel. Allí no sobrega la ceñida tu retrato con cuatro palabras: amor, no te olvidaré.
Allora, quattro palabras, la sigla nostra che ci introduce direttamente nella seconda parte del nostro programma. Quattro palabras, ovvero quattro chiacchiere in compagnia di. E quest'oggi abbiamo il piacere di poterle fare con una ragazza del tango nazionale, di tango e di lettere, che ha saputo impreziosire la conoscenza e divulgarla attraverso una delle sue grandi passioni, la scrittura. Pioniera della comunità tanghera di Milano, in diretta per noi, Monica Maria Fumagalli. Buon pomeriggio, Monica.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao, come stai?
Sto bene, ma a Milano fa un gran freddo.
Ah sì? Anche qua a Roma, tutto sommato, comincia ad esserci quel friccicorino che segna un po' l'inverno, che non sarebbe male, insomma, prima o dopo doveva arrivare. Senti, Monica Maria Fumagalli, a un certo punto della tua vita incontri il tango argentino. Perché non ci racconti un po' l'inizio tuo?
L'inizio mio, se crediamo al caso, è stato quasi casuale, però io non credo tanto al caso. Diciamo che il mio inizio è avvenuto incontrando Osvaldo Roldán, che poi è stato il mio compagno di vita e di lavoro, soprattutto per 15 anni, quindi un percorso molto lungo che ho fatto insieme a lui, che di fatto mi ha iniziato al tango. E quindi io studiavo già allora un po' di spagnolo, ero appassionata, stranamente, perché è una cosa insolita, del tango da ascolto, anche se ancora non parlavo correntemente lo spagnolo. Studiavo danza classica contemporanea, lavoravo come indossatrice, a volte facendo anche sfilate ballate, e tac, è arrivata a Milano la possibilità di un seminario di tango. L'ho fatto e sono rimasta folgorata. Sto parlando del 90.
Certo, quella era l'epoca. E quindi ha iniziato direttamente con Osvaldo, che, se mi permettete, io lo saluterei, insomma, se ci sta ascoltando. E,
lo salutiamo, sì.
Lo salutiamo, sì. E, senti, e quindi ha iniziato con lui, e a Milano non c'era ancora tango, fondamentalmente.
Ma guarda, a Milano qualcosina c'era, nel senso che i pionieri del tango a Milano siamo stati Osvaldo Roldán ed io, ma io ero un pulcino, cioè io iniziavo, Osvaldo era già un ballerino quando è arrivato in Italia, è arrivato per quello, e poi Alberto Colombo, che dal canto suo lavorava con Silvia Vladimischi allora, per cui sono state, diciamo, le due piccole comunità, i due punti tangheri che sono nati per primi a Milano, quasi in contemporanea, forse Alberto un anno prima, adesso non mi ricordo perché si parla veramente di poco tempo.
Poi speriamo... Speriamo di poter fare anche quattro chiacchiere con lui nel prossimo futuro. E va bene.
Sicuramente.
Però tu, aspetta, tu però a un certo punto, sì, studi la danza, però arrivi da scuola, insomma, dall'università, lettere, perché a un certo punto tu unisci il ballo, il tango alle lettere, alla cultura letteraria, o sbaglio?
No, non sbagli, in realtà io ho sempre danzato e poi a un certo punto ho deciso di cominciare questa facoltà non di lettere, bensì di lingua e letteratura ispanoamericana,
okay.
Che è appunto una parte di lingue, diciamo, quindi io sono specializzata nella lingua anche spagnola, lingua e letteratura, e mi sono laureata già lavorando come danzatrice professionista da sempre. È stato quasi un hobby all'inizio questo della letteratura. Mi sono laureata con una tesi su Borges e il tango, che poi è stata anche la seconda tesi mai fatta in Italia sul tango.
Brava.
E diciamo che da lì poi è nata l'idea, ma più che l'idea direi che è nata una passione sfrenata per i testi di tango, per tutte le varie connessioni letterarie, che sono tantissime, all'interno del tango e del tango con altri mondi, e da lì è nata anche una sorta di seconda attività, una parte dell'attività che consiste nel fare laboratori piuttosto che corsi di spagnolo legati ai testi del tango, piuttosto che la pubblicazione di libri, insomma ne ho pubblicati 5, per cui
certo. Un grosso favore. Poi dopo magari ne parliamo di questa produzione.
Senti Monica, sì. Borges amava il tango pendenziero, il tango compadrito, il tango del coltello, per capirci, no? Perché non ci racconti qualcosa in merito? Non ci dici qualche cosetta in merito?
Allora, il discorso di Borges è complesso quanto è complesso lui, diciamo, come autore. Più che altro Borges ha scelto un tango che era quello che serviva al progetto di Argentina che lui aveva in mente di disegnare. Fondamentalmente Borges ha tracciato una sua idea di Buenos Aires, che è quella che poi ha diffuso nel mondo, un'idea di Buenos Aires romantica, molto personale, molto autoctona, in un momento in cui invece l'Argentina continuava a guardare all'Europa come modello. Invece Borges è stato quello che ha detto: no, noi siamo argentini, siamo criollos e questa è la nostra cultura. E in questa cultura ha trovato un angolino per il tango. Quale tango? Fondamentalmente quello nato prima della grande ondata immigratoria, perché lui aveva bisogno di dichiarare il tango assolutamente argentino. Per fare una sintesi, che è molto difficile da fare in poche parole.
Certo, assolutamente.
A proposito di questo, noi la puntata precedente l'abbiamo dedicata a Corrientes y Esmeralda e anche al libro L'ombre che sta solo gli espera, dove si crea, sì, questo archetipo dell'uomo di Buenos Aires. Quindi diciamo, e parliamo anche di questa differenza cioè diciamo anche alla fine della puntata che Borges, il prototipo di Borges è l'arrabalero, no? Mentre invece l'autore di L'ombre che sta solo e spera, l'uomo che sta solo e aspetta, pone questo archetipo del Portegno nel cuore della città, cioè nell'incrocio tra Corrientes e Esmeralda. Abbiamo detto giusto?
Sì,
l'autore è Raul Scalabrini Ortiz, a cui sì, è dedicata la strada Ortiz, dove c'è la milonga Canning.
Sì, certo, Raul Scalabrini Ortiz L'ombre che sta sulle spere è considerato un po' la Bibbia.
La Bibbia Portegna, il sottotitolo è quello, infatti.
Sì, sì. La Bibbia Portegna. Sì, diciamo che Scalabrini Ortiz, mentre Borges è un autore che non si è mai preoccupato di descrivere il mondo, Borges era un autore che creava, no? Il potere della parola, di edificare mondi, questa è la grande forza di Borges, lo diceva lui stesso, mentre Scalabrini Ortiz scrive quasi un saggio, sebbene poetico e filosofico, un saggio su questo uomo moderno che abita a Buenos Aires e che pertanto non può prescindere dal tango, perché il tango, almeno in un determinato periodo lungo della vita di Buenos Aires, rappresenta la città come niente altro. Quindi non è possibile, diciamo, essere di Buenos Aires e prescindere anche solo indirettamente dalla cultura del tango.
Certo, facciamo una pausa, un secondo.
Va bene.
Thank you.
Dunque, come i nostri ascoltatori oramai sanno, noi chiediamo ai nostri ospiti di scegliere tre brani da mettere durante l'intervista. Il primo brano che ha scelto Monica Maria Fumagalli è Checas de Bandoneon, che abbiamo sentito proprio adesso. Come mai questa scelta, Monica?
Guarda, era stata una scelta del tutto personale, intanto perché adoro Troilo e poi perché questo tango è stato il primo tango che agli inizi della mia carriera, diciamo, mi ha fatto impazzire, perché è stata una delle prime coreografie e per me allora, insomma, Troilo era piuttosto impegnativo e quindi sono rimasta legata a questo tango che comunque mi piace moltissimo.
In effetti Troilo, iniziare subito con Troilo credo che sia veramente difficile. Ascolta, dagli inizi, diciamo, ad oggi, la comunità tanghera milanese, come è cambiata? Come si è cambiato anche le persone che la compongono? Sono diverse, hanno motivazioni diverse? Come la vedi tu?
Oh, caspita, qua ci vorrebbe un intero pomeriggio. Non credo sia cambiata la comunità milanese, è cambiato il tango, è cambiato il mondo, il tango rispecchia il mondo, per cui siamo cambiati noi tutti. Probabilmente è un sentimento che ha accompagnato anche i tangheri che sono venuti prima di noi, no? Il tango lo dice sempre, si lamenta che il tango non è più quello di una volta, la vita non è più quella di una volta, allora forse anche noi adesso siamo nel posto e nel momento giusto per lamentarci. Diciamo che il tango è cambiato, punto. Le persone sono diverse, quello che cercano nel tango forse passa di più attraverso gli occhi che non attraverso l'emozione, per quel che io posso sentire, diciamo. È ritornato in voga il momento dei concorsi e delle gare, che comunque alimentano questo aspetto, del quale non ho né un giudizio negativo né positivo, semplicemente faccio una riflessione di carattere generale. Si bada un po' di più all'estetica e quindi questo modifica ovviamente il tipo di tango che si cerca di imparare, modifica i gusti estetici della coreografia, a volte modifica anche la musica, quindi le comunità cambiano.
Certo, certo, certo. Però nel frattempo anche è cresciuta, no? Questo, come d'altronde anche le informazioni che circolano in Milano, come a Roma, come dappertutto, si sono intensificate. Cioè, oramai credo che anche a Milano c'è tantissimo tango di più, diciamo, tante scuole, tanti insegnanti che arrivano, passano, insegnano, quindi ci sono un crocevia di informazioni che passano estremamente, come un dedalo, non so come dire. E quindi anche là, insomma, penso da voi, no? Insomma, un po' in questo senso cambia.
Numericamente, tra l'altro, lo sanno tutti, insomma, il tango è cresciuto tantissimo e tra l'altro secondo me non è neanche una questione di non è che sia cresciuto numericamente e non qualitativamente, è cresciuto anche qualitativamente, perché sarebbe una bugia a dire balliamo peggio, noi balliamo meglio perché tecnicamente c'è stato un salto in avanti fantastico. Diciamo che a volte la tecnica, per quel che io sento, si mangia un po' l'altro aspetto, che invece nel tango è così appagante quando viene coltivato, che è la parte emozionale, la parte legata proprio
al cuore.
Sentimento al cuore. Non lo dico in modo retorico, detesto la retorica, lo dico proprio in modo autentico, cioè quel bell'abbraccio di cui tanto parliamo e che tanto idealizziamo, chiaramente quando si fa prevalere la tecnica un pochettino paga lo scotto di sparire. Sì. Questa è la realtà del tango oggi, ma non mi sento di dire che sia la realtà italiana, milanese, europea, lo è anche in Argentina, quindi noi siamo sempre, che lo si voglia o no, perché a volte ci dà un po' fastidio, noi siamo sempre legati a quanto accade in Argentina e lo saremo sempre.
E credo che sia anche giusto da certi punti di vista. Senti una cosa, Monica Maria Fumagalli, donna, insegnante e tutto, che cos'è la donna nel tango argentino? Domanda da un milione di dollari.
No, sì, però meno di quella precedente. Intanto il tango è cresciuto nel momento in cui noi donne abbiamo cominciato a ballare. Perché finché noi siamo state solamente coloro che accompagnavano il ballerino di turno, sì, lo sappiamo tutti, no? Sono molto più noti i nomi maschili nella storia del tango, però era un po' anche perché gli uomini ballavano con la loro compagna, che forse non si dedicava proprio a coltivare questo tango tanto quanto loro. Nel momento in cui la donna comincia a curare la sua estetica, ad appassionarsi, a coltivare il suo tango, ad acquisire una personalità più sviluppata, il tango e la coppia di tango cresce. Quindi questo è già un cambio radicale. Poi, se vogliamo dargli una definizione, ovviamente la donna è quella che può valorizzare, a seconda di quanto legge la proposta dell'uomo e di quanto la arricchisce, di quanto la modifica, di quanto dialoga con lui, può veramente far la diventare differenza. Una coppia straordinaria o meno. Sì, la donna fa la differenza, assolutamente, sì. Assolutamente.
Come per noi, andando avanti, dico noi maschietti, andando avanti, avere il piacere di ascoltarci, cioè di ballare sulla risposta della donna e non proponendo noi un qualche cosa, altrimenti sarebbe un monologo. Trovo che sia molto, molto interessante questo. Io direi di fare una pausa. Facciamo un'altra pausa e poi vediamo, andiamo avanti. Thank you. Dunque, il secondo brano scelto da Monica è Evaristo Carriero dell'orchestra, insomma, di Osvaldo Pugliese. Come mai questa scelta, Monica?
Allora, questa scelta l'ho fatta perché mi ricorda tanto Carlo Sgavito, che per me è stata una figura importante, insomma, nel mio cammino. Ci ho scritto anche un libro insieme a Massimo Di Marco, che tra l'altro è un libro che uscirà con una seconda edizione completamente rinnovata a gennaio. Quindi, insomma, Evaristo Carriego è il tango che più lo rappresenta. Per me lui è stato una figura di riferimento, no? Non voglio dire che sia stato il mio maestro in assoluto, anche se ho imparato da lui tantissime cose, ma è stato proprio un bell'incontro, una bella amicizia, bellissimo fare il libro con lui, conoscere Buenos Aires con lui, perché io ho fatto uno dei più bei viaggi a Buenos Aires praticamente in compagnia di Gavito, perché era il periodo in cui si scriveva il libro, ecco.
Beh, deve essere un uomo assolutamente carismatico. Anch'io ho avuto la fortuna di averlo sia come insegnante, ma anche come persona, soprattutto, purtroppo, ahimè, ma di grande sensibilità nella sua parte finale della sua vita. E va bene. E senti, Monica, riguardo proprio ai libri, no? Ai libri e al tuo mondo di scrittrice. Che cosa ci racconti su questi ultimi, insomma, l'ultima produzione che hai fatto?
Ma l'ultimo lavoro a cui ancora sto lavorando, salvo questa parentesi appunto per ripubblicare il libro di Gavito, è una collana di libri quaderni, chiamiamoli così, dal titolo Un passo más, perché appunto è un passettino in più nel mondo del tango, che ho ideato insieme a Manuela Bussolati, che è una illustratrice molto conosciuta in Italia, pluripremiata. Lei in genere si dedica a pubblicazioni per bambini, quindi è stata una parentesi particolare, è una parentesi nella sua carriera. Lei è un'appassionata di tango, ovviamente, se no non avrebbe iniziato questo cammino. E quindi abbiamo pubblicato questi tre libretti che stanno, devo dire, avendo un'ottima ricezione, perché siamo già in terza pubblicazione sul primo numero, che è dedicato al mare. L'ultimo, Negritudine, che sono stata invitata a presentare a Book City a Milano quest'anno, è stato già pubblicato in inglese e in futuro anche in francese, quindi sono molto contenta. L'idea di questi tre libri era affrontare degli argomenti, insomma, un po' densi, diciamo, non leggeri, ma in modo, passatemi il termine, leggero, cioè dando degli spunti che poi il lettore, se vuole, ha tutte le indicazioni per approfondire, e se no resta lì, diciamo, con un'informazione che comunque lo arricchisce. E l'altra idea di questa collana, giusto per concludere, è, così come sono io, perché sono molto curiosa, molto eclettica, dare delle finestre su altri mondi, cioè, non lo so, nel libro dedicato alle donne ci sono anche delle finestrelle, le chiamo finestre perché sono colonnine laterali nell'edizione, con poesie di Alba Merini, di Alda Merini, cioè di altri poeti che comunque in modo trasversale hanno a che vedere con le tematiche del tango. E così nella Negritudine cito Senghor piuttosto che Sojinka, il premio Nobel, insomma dei mondi che si intrecciano, così come è il tango per me.
E Monica, come le persone possono in qualche modo contattarti per acquistare, insomma, questa collana?
Ma le persone mi possono contattare, ahimè, su Facebook, dove tutti noi che ci dedichiamo a questo tipo di attività siamo praticamente schedati, possiamo dire così, oppure, vabbè, io ho un sito internet, monicamaria.net, mi possono scrivere, il mio numero è pubblicato ovunque, mi possono telefonare e noi, sia io che Manuela, spediamo questo libro a casa comodamente, lo facciamo normalmente, poi insomma, ci parlano in seguito, ecco, una cosa molto, certo. Questa è una cosa molto bella del tango, le persone che ti contattano sono persone sempre un po' di fiducia, cioè tu gli mandi, sì, il libro, poi te lo pagano, molto bella questa parte del tango.
Sì, questo è vero. A me incuriosisce molto il secondo libro, il titolo del secondo libro, Le donne e il tango, angeli del focolare, demoni del cabaret. È molto carino, mi diverte molto questa doppia anima della donna, che ha un grande potere ovviamente, no? Nel senso anche di libertà e di riscatto.
È la doppia anima che ci avete attribuito voi per secoli, non è la nostra doppia anima.
Insomma, la rigiri da un punto di vista maschile per parlare della donna. Va bene, va bene. Allora, facciamo l'ultima pausa e poi ci sentiamo fra un pochino.
Porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo.
Allora, l'ultimo brano scelto da Monica era Muchacho, dell'orchestra de los Dos Ángeles, Ángel D'Agostino e Ángel Vargas. Come mai, Monica, questa scelta?
Beh, mi piace moltissimo l'orchestra, appunto, D'Agostino Vargas, e piace particolarmente anche a Yatma, che è il compagno con cui ballo adesso, per cui è una di quelle tande che ci fa correre subito in pista. Ma in particolare questo tango ha una strofa che veramente io adoro e che trovo che sia a modo suo un riconoscimento alle donne, ed è quando dice: ragazzo, tu che non, insomma, che prende in giro questo ragazzo viziato che si compra tutto coi soldi, e dice: tu che non conosci l'incanto di avere versato lacrime sul petto di una donna. Cioè, proprio come se il crescere di un uomo, il farsi uomo, il conoscere davvero l'amore, sia in qualche modo legato al versare lacrime per una donna. E io credo che sia così.
E mi sa che non sbagli, non stai sbagliando, è vero. È vero, mi hai fatto ricordare una cosa che ho vissuto tanti anni fa. Senti, prima di parlare del futuro, di che cos'è per te, se il tango avrà un futuro e che tipo di futuro avrà, ma sei una cosa confidenziale fra di noi, ma sei stata contenta che ho detto la ragazza del tango nazionale?
La ragazza del tango nazionale?
Nella presentazione, ma non ti dico... Non c'è fatto caso, va bene.
Poi quando è scivolata via così, comunque ringrazio per la ragazza che il termine che forse non mi sia detto.
No, come no. Anzi, quando ci siamo visti ultimamente è stata una cosa deliziosa questa. Vai. Senti Alberto un attimo.
Monica, mi sono riletto il tuo curriculum che è impressionante, quindi non possiamo talmente tante cose che hai fatto in questi 30 anni nel mondo del tango, eccetera. Però mi ha fatto ricordare un aneddoto. Allora, all'inizio degli anni 90 c'era questi i fratelli Fabbri editori che editavano queste videocassette sui vari balli, sul flamenco, rock and roll, eccetera. Poi decisero di fare la videocassetta sul tango argentino e incaricarono te e Osvaldo Roldán. Alcuni anni dopo, voi due venivate nel 93 lo faceste. Alcuni anni dopo venivate a Roma, tu e Roldán, un fine settimana al mese per fare le lezioni, e poi la domenica sera passavate spesso all'Alfeus, dove io con l'amico Julio facevamo la milonga. Ti ricordo che una sera, per gioco o per fare così, cominciai a proiettare, mentre voi eravate in sala, cominciai a proiettare sullo schermo grande che avevamo la videocassetta della Fabbri, dei fratelli Fabbri editori, e mi ricordo che tu venisti da me, che stavo nella postazione del DJ, stavo facendo il DJ, e mi dicesti: no, toglila subito, ma perché hai messo questa cassetta? E io pensavo di aver fatto un gioco, sai, però insomma non... Ecco, raccontami un po' in che cosa, perché sbagliamo a metterla?
No, mi ricordo, è divertentissimo. No, perché io in quella videocassetta sono stata un po' catapultata in questo mondo del video, ma io ballavo da poco, io sono una perfezionista, una rompiscatole, quindi vedermi in questa videocassetta così, se vuoi, inesperta rispetto a Osvaldo non mi piaceva. A ciò aggiungici che ci avevano vestite noi donne come delle caramelle, e quindi con questa gonna blu che non dimenticherò mai per tutta la vita, con i tre bottoni enormi sul lato, insomma una cosa talmente fuori dal mondo che rivederla non era. In realtà poi è stato un periodo bellissimo della vita, per cui figurati, si vede che in quel momento vedermi anche proiettata sul grande schermo non era stato un...
Però in tanti ti abbiamo scartato.
No, finalmente dopo soli 20 anni ho saputo il perché. Grazie.
Bello. Monica, finiamo fra virgolette seri, insomma. Dunque, di solito noi chiudiamo, diciamo, l'intervista con i nostri ospiti parlando del futuro del tango. Se il tango avrà un futuro, se esisterà ancora, continuerà, oppure a un certo punto finirà, come andrà? Lo chiediamo. Come andrà per Monica Fumagalli?
Ma no, appunto, io posso fare un'ipotesi sul come andrà per me, poi noi singoli individui siamo niente rispetto al tango. Il tango al suo cammino, farà il suo corso, l'hanno dichiarato morto 300 volte, non c'entra. Il tango è è un linguaggio, una forma di espressione che continuerà finché sarà necessario per la città, per il mondo, finché sarà necessario essere raccontati attraverso il tango, continuerà a raccontare. Poi quanto noi continueremo a identificarci con questo linguaggio non lo so. Per me credo di poter ipotizzare che sia ormai parte della mia vita, cioè non riesco a concepire la mia vita senza il tango, anche se come tutti quelli della mia generazione vado a ballare molto meno, mi piacciono tante altre cose, a volte sono stufa del tango, però sono momenti, come certo. Ci stufiamo di ogni cosa.
Certo.
Ma
certo.
Il tango mi sembra vivo e vegeto, mi sembra tra l'altro che i giovani, la nuova generazione, sia bella agguerrita, cioè con anche delle risorse tecniche fantastiche che la nostra generazione, non, almeno qua in Europa, non ha avuto la possibilità di raggiungere. Per cui no, a me piace, diciamo, quello che sta succedendo. Non mi ci identifico tanto perché io cerco altre cose e forse sono io che sono un po' in un altro mondo, però non lo vedo affatto moribondo.
No, assolutamente, infatti. E poi è bello questi mondi paralleli, perché dopo alla fine ognuno di noi cerca quel simile, no? Anche all'interno del mondo del tango argentino, per in qualche modo identificarsi, eccetera. Comunque l'importante è che speriamo che sempre le persone abbiano il desiderio di modificare, di cercare sempre un qualche cosa man mano che vanno avanti nel loro percorso di tango. Monica Maria Fumagalli, per noi è stato un enorme piacere stare con te. La sigla sta qua imperversando, si sta facendo sempre più forte, e dunque, intanto, prima di ringraziarti, poi per ultimo ci salutiamo, io volevo solamente ricordare che questo è il nostro ultimo appuntamento del 2019, il prossimo sarà per mercoledì 8 gennaio 2020, sempre in diretta alle 14.30 dagli studi di radiodanza.it. Seguiteci sulla pagina Facebook e da pochissimo anche sulla pagina Instagram Al Tango Club. E allora, grazie Monica di essere stata con noi, è stato veramente piacevole farci quattro chiacchiere assieme a te.
Grazie Monica, grazie, confermo il piacere, grazie anche da parte mia.
Ecco, allora,
grazie, buon anno, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Anche a te tantissimo. Quindi, caro Alberto, buon anno.
Buon anno e soprattutto hasta pronto, hermanos.
Saluti a tutti, ciao.